Echo. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chit it up, I know. L'attualità che risuona.
Strongest economy in the world.
Here in Europe.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni.
Io sono Giorgia.
Attacco al premio Strega, il romanzo su H. Larenzia che non piace alla destra. La crisi di Tinder e delle app di dating, la generazione Z le usa ancora? La Basilicata istituisce il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Con noi la consigliera Pipponzi. Buon pomeriggio a tutti, sono le 17.31, qui è Ecco l'attualità che risuona, sono Benedetta, grazie a Massimo in regia e a Cecilia oggi che ci sta aiutando e supportando in questa puntata che torna dopo... oggi repo, abituiamoci a questa puntata che oggi continuerò a repare per un tot di tempo. E sono settimane di festeggiamento, grazie a questo supporto che c'è sempre da parte di Massimo, l'applauso. Grazie, ma me lo prendo tutto, me lo merito, ma se lo meritano anche tutti i ragazzi che in questa settimana stanno festeggiando le loro lauree, perché si alternano tra discussioni di tesi, graduation day, quindi complimenti, tanti auguri da Eco e da tutta Radio Yulm a tutti i ragazzi e tutti i laureati e le laureate di questa settimana. Ma tra coriandoli e corone, anche Eco torna dopo tantissimo tempo, è passato tanto tempo, la Pasqua, le feste di Pasqua sono durate tantissimo, io ero a Napoli, città tanto bella quanto calorica, quindi sono tornata con qualche chilo in più, ma finalmente torniamo qui a parlare di un po' di attualità, cosa ha risuonato in questa settimana, cosa invece non tanto, lo capiremo un po' insieme. Prima di tutto vi chiedo al 331 14 38 923 di dirci se voi utilizzate ancora le app di dating. Le utilizzate ancora, quindi Tinder, si parla di... io conosco praticamente solo Tinder, ma ce ne saranno sicuramente tante altre. Poi vi spiegheremo bene in realtà perché ve l'abbiamo chiesto anche alla generazione Z, di cui tra pochissimo sentirete tutte le loro voci. Altra cosa però che vi chiedo è, ma voi per dare un giudizio su qualcosa, prima ne fate esperienza? Cioè se sentite una canzone e dite che è brutta, è perché prima l'avete sentita? Beh, questo non è successo a Valentina Mira, la scrittrice di un romanzo su H. Larenzia, che ha avuto tantissime critiche, tantissime polemiche. Questo davvero ha fatto tanto eco, tra l'altro è recentissimo, tra ieri e oggi è successo tutto questo, ma ancora tanto altro. Passi in avanti, in Basilicata si istituisce il reddito di libertà, con noi appunto ci sarà la consigliera Pipponzi per trattare meglio questo tema così complesso, ma questo è tanto altro. I giapponesi tra un po' finiranno per chiamarsi tutti uguali, ma lo scopriremo qui a Ecco l'attualità che risuona, che torna tra pochissimo. Le app di dating sono in calo, questo è uno studio che parla di Tinder e di tutte le altre app che servono per incontrare il proprio amore. Lo abbiamo chiesto alla generazione Z, quindi le app di dating si usano ancora? La generazione Z è ancora così presente? Scopriamolo insieme.
Non ho mai usato app di dating e non è una cosa che mi ha mai ispirato, non penso che le proverò mai.
Io sì, uso l'app di dating, uso Hinge esattamente, non Tinder, anche per conoscere nuove persone, ho fatto anche nuove amicizie.
Io ho scaricato app di dating, ma non sono mai uscita con nessuno. Poi ho solo scambiato qualche chiacchiera. Farsi conoscere tramite un'app dove viene esposta solo la bellezza è una cosa un po' brutta.
Le utilizzavo, sì, e da un'app di dating che ho incontrato il mio ragazzo, con cui stiamo insieme da un anno e mezzo, quindi direi che siamo un po' l'eccezione alla regola che sulle app di dating le cose non funzionano, e le utilizzavo appunto per incontrare gente, per conoscere gente.
App di dating in calo, Tinder, Hinge, Bumble, Badu, non me lo ricordo come si chiama, ce l'avevamo un attimo fa, Badu si chiama, abbiamo chiesto alla generazione Z se queste applicazioni per incontrare la propria anima gemella, il proprio amore, si utilizzano ancora. Lo abbiamo chiesto anche ai social di Radio Yulm, il cui sondaggio è risultato in questa maniera: no al 79% e sì al 21%, per cui in realtà questo studio di cui adesso andiamo a parlare sembra un po' avere effettiva attuazione, perché Tinder è nato nel 2012, ha fatto un po' da apripista, il boom c'è stato poi durante il periodo Covid, c'era tantissima gente che voleva incontrarsi pur non potendosi incontrare, quindi è stata un attimo questa difficoltà insomma di calcolo, e poi da lì ne sono partite tante altre, ma la vera generazione che nasce con queste applicazioni di dating in realtà sono i millennials, quindi non la generazione Z, tant'è che la generazione Z all'interno di queste piattaforme rappresenta solo il 26% di iscritti, i millennial invece il 61%. Cos'è che sta alla base di questo calo? Perché prima c'è stato un trionfo, un'ascesa, e poi piano piano andiamo in declino. Questo studio che è stato realizzato negli USA parla di paura del rifiuto, e questa cosa in realtà è molto ironica, è molto anche un po' sarcastica, perché Tinder nasce proprio in realtà per evitare questa paura del rifiuto, perché il meccanismo, ora per chi non ha mai utilizzato Tinder e non sa di che cosa si tratta, il meccanismo alla base è quello di matchare con una persona, quindi a livello di estetica, di un minimo di biografia, quattro righe che ci sono scritte come caption sotto le fotografie, si sceglie se matchare o non matchare, quindi se dire sì, questa persona mi piace, voglio incontrarla, oppure no. E quindi questa cosa avrebbe dovuto facilitare la gestione della paura del rifiuto, che invece sembra essere la causa principale di sfollamento di queste piattaforme. E c'è una cosa molto interessante in realtà, perché ultimamente c'è una nuova tendenza tra gli under 30, quindi parliamo sempre di generazione Z, ed è quella di un file che si chiama Date Me. Non lo so se lo conosciamo qui in redazione, questo file è un documento Google condiviso online in cui ci si descrive, si spiega ciò che si cerca, si indica quando si potrebbe essere disponibili per un appuntamento e una volta compilato si inserisce il link in bio al proprio account social. Quindi voi immaginate ora uno su Instagram prende tu in bio e dice come ti chiami, Marco Rossi, e sotto c'è il link di Date Me dove dice sono disponibile giovedì sera dalle 21 alle 21.30 per incontrarti nel caso in cui io possa piacerti. Quindi se qualcuno è interessato lì trova tutte le informazioni utili, se no si limita banalmente a passare avanti. Quindi si vede un po' che la generazione Z sta passando avanti tutte queste applicazioni di dating per cercare altro, altri modi per incontrarsi. Uno dice ci si può incontrare normalmente, magari per caso in università, in un bar, in un ristorante, in un posto comune. No, noi utilizziamo un file condiviso Google, ma siamo d'altronde sempre la generazione che nasce con internet e che continuerà appunto con internet, per cui questo studio parla anche del problema che appunto nonostante si sfollino queste piattaforme, in realtà la generazione Z ha sempre meno voglia, sempre meno intenzione, è motivata molto da quella paura di cui abbiamo detto prima, di incontrarsi e di cercare effettivamente il proprio amore. Io sto iniziando a ridere, quindi devo anche concentrarmi perché noto cose che stanno succedendo qui in redazione con suoni che si inizieranno a mettere tra un po', mi ci gioco tutto. Tra l'altro c'è una cosa fondamentale, cioè che la generazione Z non sta funzionando su queste applicazioni di dating perché oltre alla paura del rifiuto che abbiamo appena menzionato, c'è anche il rifiuto di far parte di una categoria, quindi di definirsi. Come ci spiega questo studio, tra i ventenni italiani è in aumento la percentuale di chi non si dichiara eterosessuale, ma non si dichiara neanche omosessuale, ma non si dichiara neanche fluido. Quindi il punto in realtà è che c'è proprio una nuova tendenza, quindi c'è una fase di sperimentazione personale che si dà. Io, perdonatemi, se oggi Massimo in regia sta dando il meglio di sé praticamente, ecco. Potremmo pensare di fare un nuovo far così. Massimo, tu hai mai usato le applicazioni di dating? Non parla. Cecilia, le hai mai utilizzate? No? Dovresti provare con questo sottofondo, tra l'altro. Potresti metterlo, ecco, nel forum di Date Me. Dice che canzoni conosco? Questa. Quindi il primo appuntamento ci vediamo e utilizziamo questa canzone in sottofondo. Posso? Che dici? Possiamo togliere? Ok, e quindi insomma questa tendenza di non definirsi in nessun modo sicuramente mette in discussione i modelli di dating tradizionali. Capiremo poi insomma come andrà avanti, se effettivamente la percentuale di generazione Z salirà su queste app, ma vediamo, il punto è sempre lo stesso: Tinder o non Tinder. Quindi aspettiamo anche le vostre. Radio Yulm sui social, Instagram e www.radioyulm.it. Overdrive, Post Malone, qui tanto altro, siamo ancora a Echo. Cambiamo completamente argomento rispetto a prima, abbiamo parlato di tutt'altro. E invece adesso parliamo di passi avanti nel campo dei diritti verso le donne, verso la tutela delle donne vittime di violenza, perché la regione Basilicata ha fatto un significativo passo avanti proprio nella lotta contro la violenza di genere, istituendo il reddito di libertà, legge numero 16 del 2024, pubblicata il 5 aprile proprio sul bollettino ufficiale della regione. Mira a sostenere appunto le donne vittime di violenza, garantendo loro un aiuto economico da 12 a 36 mesi per superare la dipendenza finanziaria dagli aggressori. Per riuscire a capire un po' meglio cos'è questo strumento, che è tanto complesso ed è anche tanto personale, ovviamente ogni donna ha una tutela diversa e ogni regione a discrezione propria può scegliere se adottarlo, come adottarlo, in che misura adottarlo, abbiamo con noi Ivana Pipponzi, consigliera regionale di parità effettiva della regione Basilicata. Buon pomeriggio consigliera, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Partiamo subito proprio sul quello che avete pubblicato sul vostro bollettino, cioè il reddito di libertà effettivamente che cosa garantisce, che forma di tutela garantisce alle donne vittime di violenza?
Allora innanzitutto si affianca a quello che è il reddito di libertà, che noi sappiamo esistere comunque già come provvedimento nazionale.
Esatto.
E proprio in base a delle sollecitazioni che sono venute innanzitutto dal mondo associazionistico, ci eravamo resi conto che il reddito di libertà che garantisce lo Stato e intorno ai 400 euro fosse una somma comunque non sufficiente per quello che è l'obiettivo della emancipazione, dell'autonomia, dell'autodeterminazione delle donne vittime di violenza e dei loro minori, dei loro figli minori che spesso appunto accompagnano queste donne. Abbiamo chiesto più volte al nostro legislatore regionale di poter intervenire in questo caso proprio per implementare questo importo, e in effetti tanto è stato, perché appunto con la legge, come si ricordava prima, con la legge 16 del 2024 è stato appunto inserito questo nuovo importo, questo reddito di libertà, che però si affianca, e questo diciamo è importante, si affianca ad una progettualità, ad un progetto personalizzato per la persona che potrà appunto fruire del reddito di libertà, proprio per non soltanto sostenerla economicamente, ma accompagnarla in maniera più strutturata verso quello che è un suo percorso di autonomia economica.
E infatti andiamo proprio qui, diciamo che ci sono anche altre forme di intervento che prevede questo piano che state attuando. Ce ne dice qualcuna?
Sì, ecco, dicevo, non è soltanto un discorso economico, naturalmente è importante il sostegno economico in una prima fase, sì. Ma successivamente quello che noi intendiamo fare è sviluppare appunto un programma personalizzato, quindi un intervento personalizzato e strutturato sulla persona, quindi sulla donna vittima di violenza, e mi riferisco in particolare a dei percorsi formativi dedicati, perché tante volte le vittime di violenza non hanno proprio un lavoro, perché come sappiamo bene il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno sfaccettato, non parliamo soltanto di stalking o di violenza fisica, ma spesso è accompagnato proprio alla violenza economica, cioè tenere la donna isolata anche dal punto di vista economico, quindi non farla lavorare, contare o magari detenere, sottrarle anche il proprio stipendio laddove lavori. Quindi dicevo, attraverso questo piano e questo intervento appunto personalizzato sulla vittima di violenza si vuole anche accompagnarla attraverso percorsi formativi a trovare o a ritrovare un nuovo lavoro. Poi per esempio favorire l'inizio di un'attività in proprio, e in questo caso anche prevedere non solo degli sgravi per quelle aziende o per quelle imprese che vogliano assumerle, oppure laddove la donna decide di mettersi in gioco fino in fondo, quindi magari aprendo una impresa individuale, in questo caso la Regione Basilicata è disponibile anche a sostenere pagamenti di imposte fino ad un periodo di 12 mesi.
Sono previste anche forme di sostegno per quanto riguarda patrocini legali o affidi?
Sì, allora, con riferimento al patrocinio legale, sì. Anche in questo caso con questa legge si prevedono degli sgravi. Naturalmente questo fa particolare riferimento alle azioni civili, perché come sappiamo già da qualche anno è previsto il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito appunto penalistico. Noi ci affianchiamo attraverso questa legge per sostenere le donne che affrontino magari una causa di risarcimento danni in ambito civilistico. Sono previste peraltro sempre attraverso una serie di protocolli d'intese con i consigli degli ordini degli avvocati di poter attingere a delle short list di avvocati o avvocate che siano particolarmente esperte nell'ambito della violenza di genere. Poi è prevista un'altra misura che ritengo anche piuttosto interessante, che è l'affido familiare, cioè nel senso che proprio per favorire il valore e il ruolo delle famiglie si vogliono sostenere economicamente anche quelle famiglie che decidano di ricevere in affido vittime di violenza anche unitamente ai propri bambini.
E voi Regione Basilicata cosa pensate, quale può essere il prossimo passo verso una maggior tutela e una garanzia di questa tutela nei confronti delle donne vittime di violenza in quanto istituzione?
Guardi, a me piace sempre ribadire che naturalmente è un discorso anche culturale, perché quando noi parliamo di violenza di genere naturalmente noi parliamo di un fenomeno assolutamente strutturale della società e che ovviamente va di pari passo con il persistente divario di genere che esiste soprattutto in ambito lavorativo tra l'uomo e la donna, quindi è necessario intervenire dal punto di vista culturale nelle famiglie ma soprattutto nelle scuole proprio per favorire il discorso della emancipazione. Ma quello che mi piace anche sottolineare su questo aspetto, ci stiamo lavorando, è anche intervenire con politiche non soltanto educative ma anche di edilizia residenziale, quindi cercare in qualche maniera di calmierare i canoni e soprattutto con riferimento appunto all'edilizia residenziale urbana, quindi mi riferisco all'ATER, quindi dare la possibilità ai nuclei familiari, non soltanto quei nuclei familiari che abbiano dei redditi ISE bassi, ma favorire l'accesso alla edilizia residenziale anche per le donne che siano naturalmente certificate come vittime di violenza di genere.
Grazie consigliera, io la ringrazio per essere stata con noi oggi pomeriggio e le auguro un buon lavoro.
Grazie a voi, buona
grazie.
Serata.
Ivana Pipponzi, consigliera regionale di parità effettiva della Regione Basilicata.
Di tutte le cose io non ho bisogno. Stamattina stavo andando al lavoro, ho pensato non sono come loro, sono una penna stilografica, inchiostro sulla pelle degli altri, mezzo per dare un senso alla terra sporca sulle mani di chi scava nei problemi mentali. Torniamo polveri sottili, sottili, intanto che torniamo bambini. Abbiamo tutti una famiglia lontana che ci lascia la salsadina addosso. Abbiamo voglia di vivere, paura di morire, a volte il contrario, a volte solo voglia di fare l'amore. Io nelle cose mi ci butto di testa, io come un sasso sulla prossima onda. E sei tutte le strade che non ho percorso e ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se ho fame o se ho sonno, oggi ho capito che di queste cose non ho più bisogno. Come la ragazza qui a fianco sta scrivendo al tipo, lo vedo dal suo sorriso e mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto. Sotto la testa uno spazio protetto, oppure voglia di soldi e di sesso, di Yasmin, di una casa grandissima. Certo anche quello non sarebbe male, ma sai oggi no, io vorrei avere soltanto il tuo aspetto per piacermi anch'io quanto mi piaci tu, che sei tutte le strade che non ho percorso e ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se ho fame o se ho sonno, oggi ho capito che non ho capito che cosa ho capito, niente. Tutte le strade che non ho percorso.
scrivere Angelina Mango 1753, ecco l'attualità che risuona, io sono Benedetta, in regia Massimo Lonigro, Cecilia Oggi che ci aiuta in questa puntata un po' complessa, diciamo, per me è emotivamente complessa questa puntata, sono un po' su di giri oggi, quindi Voglia di vivere era sicuramente giusta. E prima vi abbiamo nominato una scrittrice che è Valentina Mira, 33 anni, ed è una scrittrice alla seconda prova letteraria con il suo romanzo Dalla stessa parte mi troverai, che è stato selezionato per il premio Strega di quest'anno, quindi 2024. Perché però questa notizia ha fatto così tanto eco? Perché questo libro è sulla vicenda di H. Larenzia. Sono nate tantissime polemiche, prevalentemente da partiti politici di destra, addirittura Fratelli d'Italia pubblica sul proprio sito internet una nota in cui critica appunto il libro della Mira, e vi leggiamo soltanto dei pezzetti, degli spezzoni. È davvero increscioso che 46 anni dopo non si riesca ancora a riconoscere con spirito di pacificazione nazionale la strage di H. Larenzia. E poi continua dicendo: Valentina Mira, con il suo Dalla stessa parte mi troverai, prova a banalizzare l'atroce mattanza avvenuta nel quartiere tuscolano il 7 gennaio 1978. Ancora un altro pezzetto e poi continua dicendo: c'è qualcuno di sinistra, evidentemente foraggiato da un circo mediatico intriso di ideologia, che continua a considerare i ragazzi di destra dei morti di serie B. Questo era il senatore Speranzon, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia. Continua il vice capogruppo di Fratelli d'Italia invece alla Camera dei Deputati, Montarulli, dicendo: la verità storica viene ancora una volta strumentalizzata e offesa, e questa volta per meri fini letterari e commerciali. Ancora, duole allora dover constatare, qui sta parlando il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura, Marcheschi, dover constatare che certi salotti culturali in Italia evidentemente non sono ancora maturi per affrontare la violenza politica senza incrostazioni ideologiche di sinistra, ed è una vergogna. Ora, la vicenda in realtà è recentissima, perché se ne è parlato ieri, se ne è parlato un pochino stamattina, ancora adesso è sicuramente ancora molto in voga, soprattutto perché questo libro è uscito da pochissimo e verrà appunto, è stato candidato al premio Strega di quest'anno, per cui è sicuramente un libro discusso, perché è giusto che se ne parli, perché è un libro che verrà letto sicuramente tanto, proprio per questa corsa in lizza al premio Strega. Ma la scrittrice commenta e dice: è evidente che il libro non è stato letto, perché io non parlo dei fatti di H. Larenzia, ma di Mario Scrocca, la cui vicenda non volevo andasse perduto. Ancora andando avanti, è un po' la parte in realtà che ci interessava, che era quello un po' che chiedevo a voi all'inizio, quando con un po' di ironia vi chiedevo: ma voi prima di criticare qualcosa ne fate esperienza? Quindi prima di dire che una canzone è brutta l'ascoltate? Così ugualmente per il libro, perché c'è chi l'accusa di essere un'odiatrice professionista. E lei risponde dicendo: mi sono improvvisamente trovata al centro di minacce, aggredite da gruppi Facebook legati a Casa Pound, e la cosa più inquietante è che è tutto iniziato prima ancora che il libro uscisse, in coincidenza con il capitolo pubblicato in anteprima dall'Espresso, in cui raccontavo di quando nel 2008 Giorgia Meloni, l'attuale premier, era andata a commemorare H. Larenzia tra corone di fiori e saluti romani. Quindi ecco, in realtà forse la questione che dovrebbe fare molto più eco di quello che in realtà sta facendo non è tanto la polemica che ci può essere dietro a un libro, perché di queste ne abbiamo sentite parlare in tantissime occasioni. Mi viene da nominare quello, il libro di Vannacci, che poi in realtà è stato anche pensato di candidarlo addirittura alle europee, quindi di questo se ne parla tanto, perché la questione non è mera letteratura come all'inizio leggevamo, perché quando c'è letteratura forse l'aggettivo mera un po' stride, un po' stona, ma in realtà la questione che fa veramente eco è il criticare un libro prima ancora che questo libro possa uscire per un'ideologia politica, che forse non è il caso, non sappiamo ancora. Ora chiaramente lo sappiamo perché il libro finalmente è uscito, si può ordinare, si può leggere, e lo scopriremo tutti insieme, chiunque abbia poi voglia di ascoltare, di leggere. Chiaramente questo libro avrà le proprie opinioni e si vedrà appunto se effettivamente concordare con quello che le è stato detto contro o su quello che lei dice, che quindi il libro non è veramente su H. Larenzia ma è su tutt'altro. E ripeto, di questo in realtà poco importa, perché l'eco non dovrebbe essere assolutamente generato dal contenuto di un libro di cui la scrittrice è ovviamente libera di parlare come e quanto le pare di una determinata questione. All'inizio, oltre alla vicenda di H. Larenzia, vi dicevo anche un'altra cosa detta in mezza frase, ovvero che tra pochissimo, e pochissimo ovviamente non è il pochissimo che intendevo all'inizio, ma sono qualche centinaio di anni, i giapponesi avranno tutti lo stesso cognome. Questa vicenda è vera, c'è uno studio, mi viene da sorridere perché è uno studio che ci sembra, può sembrarci un po' folle effettivamente, e cioè in Giappone tra 500 anni tutti finiranno per avere lo stesso cognome se non cesserà la pratica dell'adozione di un cognome unico per le coppie sposate. Che cosa succede qui praticamente? In Giappone c'è questa legge, ancora adesso è l'articolo 750 del codice civile giapponese, che dice: tu e lei vi sposate? Bene, sposatevi. Una volta sposati però avrete lo stesso cognome, poi scegliete voi se di uno o dell'altro, non importa. Anche lì in realtà SNI non è proprio prettamente vero, perché in grandissima parte si prende prevalentemente il cognome di lui, ma avrete lo stesso cognome. E questo però che cosa implica? Implica che poi effettivamente un giorno si troveranno tutti ad avere lo stesso cognome, e questo è appunto quanto appreso da uno studio organizzato da un'associazione nell'ambito del Think Name Project, condotto da Hiroshi Yoshida, che è un professore di economia presso l'università di Tohoku. Quindi, il cognome che assumeranno i giapponesi, quale sarà entro il 2531? Secondo le previsioni sarà Sato, che per il momento è il cognome più utilizzato, il primo cognome utilizzato appunto in Giappone. C'è però uno scenario alternativo. E lui dice, l'economista calcola questo scenario e dice, se le coppie sposate potessero avere cognomi differenti e quindi poter scegliere di mantenere il proprio cognome diverso dal proprio partner, la possibilità di chiamarsi tutti Sato ritarderebbe di circa 750 anni, portando la deadline all'anno 3310. Ci sono chiaramente degli ostacoli, quali il costante calo del tasso di nuzialità e il calo della natalità. Quello però che è certo appunto è che questo rischio si corre. E si corre soprattutto perché questa legge continua ad esistere, e soprattutto perché c'è un calo della natalità. Quindi vedremo effettivamente se nel 2531 tutti i giapponesi avranno lo stesso cognome. Probabilmente non lo vedremo noi, non lo vedrà Eco, sicuramente vedrà qualcun altro che un giorno farà un programma successivo ad Eco molto simile a questo. Vediamo un po' se i giapponesi effettivamente avranno lo stesso cognome, ma voi rimanete qui con noi perché Eco torna presto e non finisce di certo qui.
This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way.
C'era una volta, nel 1938, una bellissima principessa dai capelli neri come l'ebano, dalla bocca rosso ciliegia e dalla pelle bianca come la neve. Per questi suoi colori, la principessa prese il nome di Biancaneve. Era bellissima e per l'invidia nutrita per tale motivo dalla sua matrigna, si ritrovò da sola in un bosco, salva per un pelo. Impaurita, trovò una casetta e poi da qui la sappiamo tutti. C'erano i sette nani che andavano in miniera e Biancaneve che si dedicò alla cura della casa. Niente di troppo distante dagli attuali pregiudizi, come ci insegna Paola Cortellesi. Un bel giorno, Biancanese, stanca e sfatta di lavorare e lucidare, si mise a scrivere un regolamento e scrive: carissime coinquiline, voi sette siete davvero gentili nel consentirmi amabilmente di prendermi cura della vostra casa, ma ahimè, qualcosa è cambiato. Ho sentito che tra 8 anni voterò e farò tante cose meravigliose. Solo che, carissime lavoratrici di miniera, ho anche sentito che tra 86 anni dovrò essere pronta a fare polemica sul fatto che questa lettera la sto scrivendo utilizzando il femminile per rivolgermi a voi. Ma non capisco cosa c'è di tanto strano. Voi d'altronde per parlare al plurale mi accorpate sempre nel genere maschile. Voi tutti fate, che bravi che siete. Non vi offenderete mica se anche solo per una volta mi rivolgo a voi utilizzando e come finale e la come articolo. Non sarà mica un insulto. Vabbè, comunque meglio che non mi abituo, così che tra 86 anni evito di restarci male. Per ora torno a pulire, però se riuscite dite alla strega di muoversi a portarmi la mela avvelenata, che io al 2024 non lo so se ci voglio arrivare. Questa puntata di Eco termina qui, sono le 18.02, io sono Benedetta, grazie a Massimo in regia, grazie a Cecilia che ci ha supportato. Tutti i venerdì alle 17.30, Eco, l'attualità che risuona. Happy. ecco.
Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna cheat you down, I know.
L'attualità che risuona.